Buongiorno a tutti, benvenuti a questa giornata dedicata al cloud computing e ASP.NET. Sono Pietro Brambati, lavoro come technical evangelist in Microsoft, mi occupo di Windows 8 e di Windows Azure. Se volete divertirvi un po' con Twitter, il tag ufficiale dell'evento è ASP.NET Cloud, quindi divertitevi pure a twittare. Nella prima sessione, quella che farò io, che durerà circa un'oretta, la mia intenzione è quella di darvi un overview, diciamo, su Windows Azure, e alcuni di questi contenuti verranno poi approfonditi nelle sessioni che seguiranno. Allora, per chi di voi non conosce Azure, Azure è la piattaforma di cloud computing di Microsoft, pensata per essere flessibile. Cosa vuol dire? Vuol dire che potete mettere all'interno di Windows Azure servizi web, siti web che sono piccoli, quindi potrebbero soddisfare esigenze di piccoli clienti o farli scalare per creare siti anche molto grossi. Potreste pensare a un sito con milioni di utenti e centinaia di accessi concorrenti. È una piattaforma pensata per essere aperta, perché potete svilupparci non solo con le tradizionali tecnologie Microsoft, quindi ASP.NET, eccetera, ma potete lavorare con PHP, Node.js, Python, eccetera. Anche lato client, se c'è qualcuno di voi che sviluppa ad esempio su Linux o su Mac, ci sono degli strumenti client, degli SDK client per parlare, diciamo, con Windows Azure. Una delle caratteristiche di punta di Azure è il fatto che sia solida, ovvero molte di quello che c'è dietro è ridondato, e cercherò di spiegarvelo oggi più e più volte, in modo che se qualcosa andasse male in uno dei dischi all'interno del data center di Windows Azure, c'è una copia dei vostri dati che può essere riportata in linea. Quando appunto mi chiedono cos'è Azure, Azure è una serie di data center che abbiamo in giro per il mondo, ce ne sono 8 attualmente, 4 negli Stati Uniti, 2 sono in Asia e 2 sono in Europa. Più una serie di altri punti che vedete su questa mappa così sono delle CDN, quindi delle Content Delivery o Content Distribution Network, all'interno delle quali potete mettere dei contenuti e averli molto velocemente e soprattutto vicino a dove sono le richieste che ad esempio arrivano dai vostri utenti. Una delle caratteristiche dal punto di vista del modello, diciamo così, di business, di quanto costa Azure rispetto a tradizionali sistemi di hosting, è il fatto che si paga a consumo. Ovvero, se voi ad esempio create una risorsa, una virtual machine, come vedremo su Azure, e la lasciate su qualche ora, pagate per le ore in cui quella macchina virtuale rimane allocata. È diverso anche se comprassimo ad esempio dell'hardware da tenere sotto la scrivania per la preproduzione o per quello che ci serve, perché una volta che quell'hardware ce l'abbiamo e dobbiamo, diciamo così, anche se non lo utilizziamo, abbiamo comunque dei costi che abbiamo sostenuto e dobbiamo sostenere. Allora, tra le novità che vi racconto relative a Windows Azure ci sono alcuni servizi in preview. Come vedrete, Azure è una serie di blocchi, okay? Quindi la prima cosa che dovete fare se volete usare Azure è capire quali sono le cose giuste per voi. E oggi cercheremo di vedere un po' di questi blocchi. Una delle novità che attualmente è in preview di Windows Azure, quindi la piattaforma di cloud computing, sono le macchine virtuali. Le macchine virtuali sono il modo più classico, che è anche più semplice, probabilmente vi viene in mente, per avvicinarvi al mondo del cloud computer. Di fatto sono macchine virtuali, sia Linux che Windows, quindi potete installare, abbiamo delle immagini anche di macchine Linux. Vi consentono di poter poi scalare, diciamo, la dimensione della macchina virtuale quando vi serve. Potete mettere insieme macchine virtuali per ad esempio anche ospitare un sito web e quindi distribuire il carico tra le macchine virtuali utilizzando un load balancer, scusate, messo a disposizione da Azure, e anche fare delle reti private, quindi costruire delle reti private per le vostre macchine virtuali che consentono la comunicazione. Quindi una macchina potreste metterci su un domain controller, su un'altra macchina un sito web, eccetera. Allora, vi faccio vedere un po' come funziona, diciamo, la creazione di una macchina virtuale. Una macchina virtuale, questo è il portale, diciamo, di Azure. Vedete sulla sinistra ci sono tutta una serie di elementi che sono le funzionalità, questi mattoncini di cui vi dicevo relativi ad Azure. Uno di questi sono appunto le macchine virtuali e qui avete un pannello di macchine virtuali che ho già creato. Se volete crearne una, fate new, new virtual machine, qui create. La prima cosa che dovete definire è un DNS, cioè il nome che verrà dato alla vostra macchina virtuale visibile su internet. Quindi demo ASP.NET 1, vediamo se esiste già. Vedete che la mia macchina avrà a questo punto questo nome, demo ASP.NET 1.cloudapp.net, e poi vado a scegliere tra una serie di immagini. Qui vedete ho una serie di immagini dei servizi che sono attualmente in preview, posso scegliere Windows Server, alcune versioni di Linux, delle macchine con SQL Server già installato. Posso decidere poi la dimensione, quindi in questo caso decido che ho una macchina con un solo core e con quasi 2 GB di RAM, e poi posso dare una password per l'accesso. Più definire ad esempio in quale region, in quale data center andare a costruire la mia macchina. Quindi se aveste dei clienti che vogliono che i loro dati sono in Europa, potete definire che il data center in cui andate a creare la macchina virtuale è uno dei data center europei e non ad esempio negli Stati Uniti. Quando fate l'operazione di creazione, parte la creazione, il provisioning all'interno del data center di Azure e viene creata la macchina virtuale. L'operazione richiede alcuni minuti. Una volta creata la macchina virtuale, avete una dashboard, ad esempio, dove avete a disposizione tutti i dati di utilizzo di questa macchina virtuale, l'utilizzo della CPU, i dati in ingresso, in uscita, se avete perso gli endpoint, eccetera, e poi potete fare connect alla macchina virtuale, se è una macchina Windows vi collegate via RDP, ricordandovi la password però, perché questa sarà la cosa più difficile della giornata, ricordandovi tutte le password. E quindi viene aperta in questo caso di default quando viene creata una macchina virtuale Windows la porta RDP è aperta, per cui avete la possibilità di connettervi via RDP. Su Linux avreste l'SSH con la porta 22 e quindi qui lavorate su una macchina che in questo momento è su un data center ospitato da noi nel modo in cui probabilmente siete più facilmente abituati a lavorare. Quindi se ci installate qualcosa siete voi responsabili di andare poi a fare gli aggiornamenti di quello che installate, se succede qualcosa dentro la vostra applicazione dovete entrare nella macchina virtuale, andare a modificare cercare di capire quello che è successo e così via. All'interno del pannello delle macchine virtuali poi potete definire degli endpoint, ad esempio potrei aprire un endpoint sulla porta 80 e quindi a questo punto la mia macchina virtuale sarebbe visibile dall'esterno e la porta 80 aperta, quindi potrei ad esempio installare IIS. Ecco, ricordatevi, quando usate la macchina Windows, IIS non è installato di default su Windows Server, quindi se volete fare un sito web, una volta creata la macchina con Windows Server, abilitate e installate IIS, a quel punto avete la possibilità di fare l'hosting di un sito web. Piuttosto che nel pannello di configurazione posso andare a cambiare la dimensione della macchina virtuale che ho a disposizione, oppure posso collegare, qui lo vedete in questo availability set, più macchine tra di loro all'interno di un availability set, e questo mi consente ad esempio di avere macchine ad alta disponibilità sempre a disposizione. La cosa interessante delle macchine virtuali, oltre diciamo questi aspetti, sono anche cosa c'è dietro, cioè che differenza c'è tra una macchina virtuale che io ospito dal punto di vista dell'affidabilità e che io ospito nel mio data center sulla mia infrastruttura rispetto a quella che è nel data center di Azure. Cerco di raccontarvelo tramite queste slide. Allora, innanzitutto una delle caratteristiche delle macchine virtuali di Azure, diverso da altri fornitori di cloud computing fuori, è il fatto che le macchine virtuali sono portabili. Ossia io posso ad esempio creare la macchina virtuale nel mio data center, un file VHD, e posso fare l'upload, ovviamente avendo una buona banda a disposizione, verso il data center di Windows Azure. Oppure, una volta creata la macchina in Azure come ho fatto prima, fare l'operazione inversa, cioè scaricarmela ad esempio nel mio data center. Oppure, supponiamo che per qualche ragione vogliate staccarvi dal data center di Windows Azure, io spero di no, ma ovviamente potreste volerlo fare, se ci sono altri fornitori di servizi nel cloud che supportano la possibilità di fare l'import di una macchina virtuale, voi potete spostare la vostra macchina virtuale dal data center di Azure ad un altro data center che preferite. Quindi una delle caratteristiche delle macchine virtuali di Azure è il fatto che non c'è lock-in sulla piattaforma di fatto, quindi voi potete spostare, provare per un po' di tempo i servizi nel cloud e poi decidere di usarli oppure spostarvi da altre parti. Interessante capire anche cosa c'è sotto. Vi dicevo, come funziona il file VHD che voi andate a copiare all'interno del data center? Innanzitutto quando voi scrivete qualcosa all'interno della macchina virtuale, l'informazione viene scritta all'interno di un servizio di storage di Azure che ne fa la replica su 3 dischi diversi. Voi non ve ne accorgete di fatto, ma dietro le quinte Azure funziona in questo modo. Questo è un aspetto importante per avere i dati sempre disponibili, perché nel caso uno dei dischi del data center si rompesse e voi non ve ne accorgete, il data center è in grado di andare a ritirare su un altro disco, copiare da uno dei tuoi dischi i vostri dati e quindi metterveli a disposizione un'altra copia. Quindi una delle caratteristiche delle macchine virtuali, che sono comunque un modello molto simile, cioè molto facile da capire, è che è un servizio sempre ad alta affidabilità e disponibilità. Un'altra delle caratteristiche che è abilitata di default sulle macchine virtuali è il concetto di georeplica, ovvero non solo c'è questo concetto di cui avete 3 copie della macchina virtuale in un data center, ma di default è abilitata la copia dell'informazione da un data center ad un altro data center ad almeno 500 miglia di distanza. Quindi in caso uno dei data center per qualche ragione catastrofica venisse cancellato dalla faccia della Terra, i vostri dati sono in un altro data center ad almeno 500 miglia di distanza. Speriamo che almeno la Terra rimanga in piedi in quella situazione, se no, se anche la Terra non ci fosse più, vabbè, i Maya hanno sbagliato, per cui dovremmo essere a posto per almeno non so quanti anni, che ha fatto la prossima predizione.
E sono su faglie diverse,
quindi siamo abbastanza tranquilli. Questo servizio può essere disabilitato nel caso, ad esempio, aveste un cliente che dice: no, io i miei dati li voglio solo su un data center in Europa, non voglio che vengano replicati su un altro data center, voglio farmi delle copie in locali. Potete fare questa cosa: disabilitare la copia a distanza, prendere il file VHD accedendo al file system di Azure da un tool, che se volete vi faccio vedere, lo copiate in locale e ne avete una copia. Un altro dei servizi in preview di Azure molto interessanti, che vedremo in una sessione del pomeriggio, sono i website. I website sono un modo molto rapido per creare siti web con ASP.NET, anche con ASP, piuttosto che con altre tecnologie, di farne il deployment rapido, database compreso, all'interno del data center, e soprattutto avere un servizio che scala. Cioè voi potete creare fino a 10 siti web, website, ok? Gratuitamente all'interno del data center di Windows Azure, gratuitamente anche dopo che saranno usciti dal servizio di preview. Quando sono gratis, sono all'interno di un ambiente condiviso, quindi ovviamente non vi aspettate che ci siano delle performance particolarmente elevate, ci sono dei limiti sulla banda a disposizione, sull'utilizzo della CPU, però voi lo stesso sito potete crearlo gratis, poi farlo eventualmente passare ad un servizio a scalabilità più alta, sempre condiviso ma con meno limiti, piuttosto che alla fine avere un ambiente a voi dedicato, e dopo vi farò vedere, cercherò di spiegarvi meglio questa cosa, e anche nella sessione di Christian approfondiremo questo aspetto. Allora, per creare un website lo facciamo sempre dal portale, anzi, prima di creare il website immaginiamoci di avere un sito ASP.NET, che in questo momento non abbiamo, lo creiamo. Facciamo un sito ASP.NET MVC4. Adesso, al di là di cosa ci sia dentro, in questo momento non ci interessa, poi ci sarà la sessione di Daniele che ci illustrerà le novità di ASP.NET. Quello che sto creando è un semplice progetto ASP.NET MVC all'interno di Visual Studio, con un template di riferimento, quindi mi vengono creati tutti i file necessari, le mie view, il mio controller, tutti gli script JavaScript che servono per il funzionamento. Posso pensare di volerlo testare all'interno del mio ambiente locale, quindi mi viene fatto partire l'IIS Express in locale, sono assolutamente in locale, e posso fare le modifiche al mio sito come preferisco, farlo girare, fare la parte di accesso al database, eccetera. Supponiamo a questo punto che io sono pronto per andare a copiare questo sito all'interno del data center di Azure. E per fare questo voglio utilizzare i website. Allora, come faccio? Innanzitutto vado sul portale di Azure, faccio website, faccio new, quick create, anche qua abbiamo un nome, demoasp.net 2, vediamo se esiste, definiamo una region, una sottoscrizione, e in questo momento, diciamo, è stato allocato all'interno del data center di Windows Azure, nello spazio gratuito, uno spazio a me dedicato per ospitare il mio sito. Se io vado qua, nella dashboard ho poi una serie di informazioni che magari vedremo dopo, posso fare il download di un file di configurazione che posso salvare sul desktop, che contiene tutto quello che serve per fare il deployment all'interno di questa piattaforma, all'interno dei website. Quindi io ho il mio file sul desktop, a questo punto da ASP.NET MVC posso fare publish, fare l'import del file di configurazione che ho copiato, demo ASP2. Open. Io qua non ho configurato database, ma poi questo lo vedrete meglio. Posso fare un visualizzare le differenze di quello che ho in locale rispetto a quello che ho nell'ambiente di produzione, diciamo così, di Azure. In questo momento tutto perché io ho creato uno spazio vuoto di fatto. Posso fare publish e quello che succede, viene ricompilato il progetto e poi piano piano vengono create sul data center di Azure tutte le informazioni, le directory, eccetera, la struttura che io avevo in locale, e quindi poi ho il mio sito che in questo momento è live all'indirizzo demoaspnet2.azurewebsite.net, ok? Quindi molto veloce, molto, molto rapido anche come modello di sviluppo. La disponibilità. Sì, allora anche per, infatti un'altra delle caratteristiche dei website è che noi adesso abbiamo creato tutto in una modalità gratuita condivisa, però io posso decidere di ad esempio far scalare e voler avere un ambiente ad alta affidabilità anche per questo sito, vi spiego adesso come funziona. In pratica qua nell'opzione scale del mio website io adesso ho un ambiente free, ok? Che ha dei limiti sulla banda che sono documentati che adesso non mi ricordo. Però li potete vedere se andate nella sezione di monitoring. Vedete quanto utilizzo avete, quanto, aspettate, nella dashboard. Qui vedete quanti sono l'utilizzo della CPU e diciamo la percentuale di tempo che avete a disposizione relativamente all'utilizzo di CPU, di banda, eccetera, per rimanere all'interno di un contesto gratuito. Supponiamo che però vogliate far scalare il vostro sito in un ambiente sempre condiviso che ha un costo oppure in un ambiente reserved, non dovete far altro che andare qua e fare save. Ok? Cosa voglio dire questa cosa? Ve lo racconto nelle slide. Allora, noi siamo partiti da un ambiente gratuito, possiamo finire in un ambiente shared, che è sempre un ambiente condiviso, dove il nostro sito occuperà uno spazio con altri siti web all'interno di una macchina del data center, con dei costi molto bassi, e possiamo decidere di rimanere nell'ambiente shared, però aumentare il numero delle istanze, quindi passare da un'istanza ad averne due, lo fate sempre dalla console che vi ho fatto vedere velocemente prima, oppure potete, se avete bisogno di più risorse, creare una macchina virtuale ad alta disponibilità a voi riservata. In questo caso dentro quella macchina girerà solo il vostro sito o i vostri siti, perché una volta che ho creato la macchina virtuale posso o crearne un'altra, quindi aumentare il numero di istanze della macchina virtuale, oppure, non è alternativo, diciamo, o anche posso mettere nelle mie macchine virtuali i miei siti. Quindi ho 3-4 siti dei miei clienti, ad esempio una decina di siti, creo un ambiente reserved, dove tutti i siti dei miei clienti andranno a finire, quindi saranno, diciamo, una condivisione dei miei tendenzialmente dei miei clienti. Un altro servizio che è in preview si chiama Mobile Services. Questo servizio, come il nome fa intuire, è rivolto invece a tutti quelli che stanno sviluppando un'applicazione client mobile e che hanno bisogno di un backend, ok? Tutti quelli che vogliono fare il backend hanno bisogno di un servizio web services via REST che esponga dei dati perché l'applicazione client ha bisogno di consumare, possono usare i mobile services. Sono un modo semplice per creare il backend dell'applicazione che vi dà un servizio REST di base, alla fine è un servizio REST che vi consente di avere un database dietro che viene agganciato in maniera automatica a questo servizio REST e quindi non dovete stare voi a scrivere tutto il plumbing code per fondamentalmente esporre dei dati molto semplici via REST. Vi Vi dà degli identity provider, la possibilità quindi di collegarvi, far autenticare gli utenti utilizzando Facebook, utilizzando Twitter, utilizzando un Microsoft account. Abbiamo aggiunto una funzionalità, supporta le push notification, una delle funzionalità più interessanti di solito negli ambienti mobile, nelle applicazioni mobile, è il supporto, la possibilità di avere push notification, cioè ho un'applicazione sul desktop e in automatico, anche se l'applicazione è spenta, mi notifica che c'è stato un aggiornamento, una novità, eccetera. Questo meccanismo delle push notification di solito è un po' complicato da realizzare. I mobile services si mettono a disposizione un ambiente in cui potete realizzare le push notification in modo più semplice. C'è uno scheduler anche in cui potete ad esempio decidere ogni tanto di fare delle operazioni di pulizia sul database oppure di far partire dei servizi di push notification. Vi dicevo, sono dei servizi REST, quindi tendenzialmente accedibili da qualsiasi piattaforma. Abbiamo delle SDK per Windows 8, Windows Phone 8 e anche per iOS. E ci sarà disponibile anche per Android. L'SDK in pratica è una sorta di wrapper attorno a queste API REST che vi consente in modo più facile di interfacciarvi verso questo ambiente, verso questo mobile services. Anche su questo avremo una sessione dopo. Vi faccio vedere però velocemente, diciamo, saltiamo questa slide che è molto illustrativa di quello che ho già raccontato, come creare un mobile services. Anche i mobile services, come tutti i servizi di Azure, li creiamo dalla nostra console, dalla nostra console di Azure. Quindi qua abbiamo mobile services, facciamo new, facciamo la creazione di mobile services, demo mobile 1, creiamo una nuova istanza di database. Usiamo attualmente il servizio in preview, quindi è disponibile solo in queste tre region, vediamo West US, dove ho già un SQL Azure, quindi un SQL database già disponibile. Quindi mi sto collegando, sperando di ricordarmi la password, al mio database server, quindi sto creando sia lo spazio web per il servizio, diciamo, REST, sia lo spazio all'interno del database. Quello che succede a questo punto è che, oltre rispetto al website creare lo spazio per il web, viene creato anche lo spazio per ospitare il mio database. Database che tendenzialmente posso gestire in maniera molto semplice dalla console senza... La cosa è andata bene. Proviamo a ricrearne un altro. Vabbè, usiamo uno di quelli già fatti. Una volta creato, diciamo, il servizio all'interno del data center, io posso ad esempio scaricare un template già fatto per collegarmi a quel servizio. Qui avevo già creato una mia applicazione demo, dove nella parte dei dati è stata creata una tabella to do item, quindi una tabella, diciamo, finta, con dentro un po', diciamo, di dati. Posso, diciamo, dalla dashboard di Azure creare un'applicazione Windows Store già configurata per parlare con il servizio WCF che è stato creato per me. Qui vi dice che per collegarvi, diciamo, al servizio WCF dovete scaricare Visual Studio, perché io sto creando un'applicazione per Windows 8 in questo caso, no? Quindi dovete scaricare Visual Studio 2012 per Windows 8, installare il mobile SDK, che vi dicevo è tutto REST, però c'è l'SDK che è un wrapper sulle chiamate REST, quindi mi semplifica la vita. Posso ad esempio qua creare una tabella to do item, ma l'ho già creata, e posso poi scaricare il template del progetto. Vediamo se riusciamo. Download, save, yes, face, open folder, facciamo l'extract. E quindi avete a disposizione un progetto che potete utilizzare come esempio per partire a lavorare con i mobile service. Qui vedete che ad esempio viene utilizzata la classe Mobile Service Client, quindi il wrapper che vi dicevo attorno all'API REST, e vedete com'è la modalità di default che viene usata per collegarsi ai mobile services. Quindi qua c'è l'indirizzo HTTPS del mobile services che è stato creato, piuttosto che la chiave che serve, diciamo, per autenticare. Quindi adesso l'avete vista tutti, ma non è una grossa importanza per questi esempi, e quindi qua poi potete divertirvi a, diciamo, a provare la vostra applicazione in locale, capire come funzionano le API e diciamo, avete già il progetto configurato per parlare con i mobile services. Qui vedete che ho cambiato un po' il codice. Ok, qua vedete, queste informazioni qua sono diciamo, gli elementi che c'erano all'interno della tabella che avete visto prima. Quindi c'è una tabella di default che avevo già riempito e qui potete, diciamo, fare la prova, inserire dati e cancellare dati. Ok, allora finora abbiamo visto tre servizi. Virtual machine, website, mobile services, che sono pensati per scenari verticali e che sono anche diciamo, alcuni molto semplici, diciamo, da capire, ad esempio le virtual machine, perché poi di fatto una volta creata la virtual machine siamo noi che andiamo all'interno della virtual machine a installare quello che ci serve. Una delle caratteristiche che vedremo però anche oggi di Azure, più tradizionale direi, perché sono i servizi disponibili da tempo, sono i cloud services. Allora, i cloud services sono quello che può essere la soluzione giusta da utilizzare quando andate a creare un servizio per il quale pensate di avere bisogno di alta scalabilità, di un servizio a multi-tier. Quindi immaginiamo che stiamo realizzando un servizio molto grosso, un'applicazione web, un servizio molto grosso che ha bisogno di front-end, di back-end, di comunicazione asincrona tra il front-end e il back-end, e che vogliamo fare, ad esempio, avere la possibilità di scalare il front-end in maniera indipendente dalla parte di back-end, avere bisogno di questo diciamo, ponte, di un servizio di code in mezzo, ad esempio, per fare la comunicazione. Ed inoltre di avere un sistema, direi, automatizzato di gestione. Nel senso, le virtual machine che avete visto prima, una volta che le create, siete voi responsabili, ad esempio, di creare un database all'interno e di vedere cosa sta succedendo. I cloud services vi danno molte di queste funzionalità gratuite, nel senso che voi non vi interessate di fatto di quasi di quello che c'è dietro, voi create la vostra applicazione, la deployate all'interno del data center, non vi interessate, diciamo, nella stragrande maggioranza dei casi, del sistema operativo che c'è sotto, degli aggiornamenti al sistema operativo, perché tutte queste operazioni vengono fatte dal data center. Lo stesso anche per il database, come vedremo tra poco. Allora, i cloud services sono un ambiente che ha anche una serie di servizi che vedrete poi nel pomeriggio e che vi mostro, diciamo, come potreste voler iniziare ad utilizzarli. Supponiamo di avere il progetto semplice che abbiamo visto prima. Se io volessi utilizzare i cloud services con questi, avrei bisogno di un template di progetto che mi dice che questo progetto diventerà un progetto cloud services e un ambiente di simulazione dell'ambiente cloud per fare sì che possa testare le mie applicazioni prima in locale, dato che esistono, vedrete nel pomeriggio, delle API specifiche anche per lavorare con i cloud services, quindi API che esistono non in Windows Server ma in Windows Azure. Ho bisogno o di fare il deployment direttamente nell'infrastruttura di Azure per fare il test, oppure di un ambiente di simulazione locale per capire, diciamo, come si comporterebbe il mio ambiente in un contesto di questo tipo. Ad esempio, cosa succederebbe se aumento il numero delle istanze da una a due a tre? La mia applicazione si comporta bene oppure no? O utilizzo dei servizi tipo il Blob Storage, che è un servizio di Azure che vedrete forse nel pomeriggio. Anche in questo caso ho bisogno di un ambiente di simulazione. Per cui dal mio template di progetto faccio add Windows Azure Cloud Project, che che aggiunge un altro progetto che in realtà è in pratica un progetto che mi dice come configurare la mia applicazione web perché giri su un Azure, all'interno di Azure. Qui ho dei ruoli, ad esempio in questo ruolo c'è scritto il numero delle istanze che io voglio della mia applicazione web, quante di queste istanze devono girare all'interno di Azure. Oppure, come vi dicevo, supponiamo di voler fare un'applicazione a più tier separati, quindi front-end web con un altro tier che fa un lavoro di processing. Per fare questo ho bisogno di un componente di Azure che si chiama worker role, che potrei aggiungere in questo caso. Quindi farei add new worker role. Il worker role, vedete, è tendenzialmente come se fosse una sorta di servizio, cioè io posso farci qualsiasi cosa all'interno del worker role. Immaginiamo un'applicazione web che manda messaggi a una coda, il front-end web, e il worker role che li scoda e magari fa un'operazione di codifica o di cambiamento di qualcosa. Quindi ho creato in realtà qua un'applicazione che ha due livelli completamente indipendenti e che posso voler testare all'interno di un simulatore. In questo momento Azure sta facendo partire un ambiente di Windows Azure Compute Emulator che mi dà la possibilità di testare in locale il comportamento della mia applicazione che utilizza, in questo caso no, ma utilizzerebbe l'API di Windows Azure. Qui vi faccio vedere nel frattempo che sta partendo questo aggeggio che trovate qua, che è il Windows Azure Compute Emulator, e vedete che in pratica tramite una serie di processi viene simulato quello che sarebbe il comportamento di più istanze all'interno del data center di Azure. Quindi ho il mio front-end web, ad esempio, che gira in un'istanza, ma potrei decidere di fare il testing aumentando il numero delle istanze e mi verrebbero aumentati i numeri di processo, piuttosto che il mio worker role, che anche in questo caso sta girando in maniera disaccoppiata dall'altro e che posso, diciamo, testare all'interno di questo ambiente. Questo per evitarvi di dover fare il deployment tutte le volte. Una volta che ho fatto il testing utilizzando il Compute Emulator, posso fare il testing, l'upload del pacchetto che viene creato all'interno di Azure. Allora, immaginiamoci appunto che abbiamo fatto il nostro test e che l'applicazione si comporta bene utilizzando i cloud services, quindi mettiamo alcuni servizi di cloud di Azure. Quello che viene fatto è, viene creato un pacchetto che viene sempre da Visual Studio, ne fate l'upload all'interno del data center di Windows Azure e a questo punto all'interno di Azure succedono un po' di cose. In particolare vengono allocate, diciamo, un certo numero di macchine virtuali. Mettiamo che avete deciso che ci siano due istanze che fanno girare la vostra applicazione. Vengono allocate dentro il data center di Azure, viene configurato in modo automatico un load balancer, quindi voi non è che dovete telefonare al mio collega negli Stati Uniti o più probabilmente in India che vi configura il load balancer. In automatico da Visual Studio fate il deployment, dite di utilizzare due istanze e Azure si occupa di configurarvi il load balancer per voi, in modo che tutte le richieste che poi arrivano vengano installate correttamente. Questo è l'ideale, diciamo, dello sviluppatore, cioè faccio delle cose sofisticate senza aver bisogno di un sistemista. Spero che non ci siano troppi sistemisti in sala, diciamo. Però diciamo è un ambiente pensato per lo sviluppo più principalmente, questo dei cloud services, diverso invece quello delle virtual machine. In questo caso se una delle macchine virtuali va giù, Azure è in grado di tirar su un'altra macchina virtuale, di utilizzare quel pacchetto per ricreare un altro ambiente e mettervelo in linea per voi. Questo lo fa lui in automatico, quando si accorge che il worker role, il web role ha dei problemi o magari il disco, ad esempio, della macchina virtuale si rompe, Azure, il data center, è in grado di fare questo per voi. Quindi vi dicevo, c'è molto focus sulle applicazioni e non sull'infrastruttura delle applicazioni. In realtà, vi dicevo, la parte di cloud computer annovera n.000 building block, quindi mattoncini di Lego, dall'utilizzo di un database nel cloud, che adesso vi faccio vedere velocemente, vedremo nel pomeriggio, l'utilizzo di servizi di streaming, di cache, di messaggistica, eccetera. Cerco di raccontarvene quelli più importanti. Il primo è quello che viene chiamato SQL database, ovvero posso creare un database all'interno di Azure, un database che è relazionale, un database che è simile a SQL Server, però è sempre ad alta disponibilità e voi non lo gestite, nel senso che come sviluppatori siete responsabili di andare a crearci sopra tabelle e inserire i dati, eccetera. Dietro le quinte, quando voi scrivete qualcosa all'interno di questo database, in realtà il database viene scritto, l'informazione viene scritta su 3 istanze di SQL, quindi avete sempre in automatico da Azure, senza che voi dobbiate fare niente, l'alta disponibilità dei vostri dati. Anche il backup è un concetto che è obsoleto in un certo senso, voi potete farlo, potete sincronizzarvi i dati in locale, ma non è un'operazione che andate voi sulla macchina a configurare, è un'operazione che viene fatta in automatico da Azure per voi. Quindi avete un database sempre disponibile, semplicemente voi come sviluppatori andate a inserirci i dati. Anche la creazione di un database all'interno del data center di Azure si fa dalla console. Quindi io posso ad esempio fare new SQL database, create e in questo momento database 11 è in creazione, anzi già è stato creato, ok? Quindi poi nel database voi avete la dashboard dalla quale potete vedere l'utilizzo del database, in questo caso l'ho appena creato, oppure potete vedere le stringhe di connessioni per collegarvi. Fate view connection string e qui vedete da .NET, da ODBC, da PHP, da Java, quali sono le stringhe di connessione per collegarvi. Quindi in pochi secondi voi avete un database nel cloud che immaginatevi dover chiedere all'interno di un'azienda di crearvi un database, probabilmente vi chiedono 50 permessi, state lì 2 settimane e non ce l'avete ancora. All'interno di Azure in qualche secondo avete un database che non è un semplice database, un database ad alta disponibilità, come dicevo, dietro le quinte c'è l'informazione che viene scritta almeno 3 volte all'interno di istanze di SQL che girano dietro questo ambiente. Anche la parte sul database poi la vedremo meglio nel pomeriggio. Allora, un altro dei servizi, diciamo, nuovi di Azure, dei mattoncini di Azure, è un servizio di cache. Questo serve ovviamente per applicazioni veramente grosse, veramente in cui abbiamo bisogno di servizi ad alta scalabilità e a bassa latenza. Cioè, immaginiamoci di poter realizzare all'interno di Azure un servizio di cache distribuita a bassa latenza. Quindi io posso aumentare il numero di istanze della mia applicazione, posso vedere un'unica cache condivisa che è in memoria, quindi molto veloce. Inoltre supporta, è un servizio ad alta disponibilità anche questo, e se alcuni di voi hanno utilizzato dei servizi tipo Memcache per creare dei servizi similari, quindi usando dei servizi di cache distribuita, potete utilizzare lo stesso protocollo per parlare con il servizio di cache di Azure. Per darvi un'idea, diciamo, di come funziona, ho un'applicazione che in questo momento fa un'applicazione molto semplice, che fa una chiamata a Twitter, usando l'API REST di Twitter, per andare a recuperare, diciamo, le informazioni. Adesso vi date un secondo che la faccio partire. Si chiama Twitter Reader, come potete immaginare serve per leggere tweet da Twitter, e tutte le volte che viene fatta una chiamata, qui vedete, diciamo, i tempi che vengono impiegati, no? Quindi viene fatta una chiamata via rete, ci mette 1891 millisecondi, se faccio un'altra richiesta ci mette 1570 millisecondi. Potrebbe aver senso in questo caso, immaginiamoci di fare un'operazione su un database che non ha bisogno di essere fresh, completamente aggiornata tutte le volte, potrebbe aver senso cacheare parte di queste informazioni in memoria, in modo che sono di più rapido utilizzo. Allora, posso utilizzare i servizi di cache di Azure per fare questa operazione. E come faccio? Allora, dal template del mio progetto ho una tab cache, quindi posso abilitare la cache. Ne esistono una cache che vi spiego dopo, diciamo, le differenze tra le cache, però immaginiamoci una cache che è locale, diciamo, all'ambiente in cui sta girando l'applicazione. Quindi posso abilitare la cache per il mio, per la mia applicazione. Nel file di configurazione di questa applicazione viene aggiunta diciamo un'informazione sulla cache, ad esempio il numero di oggetti che può contenere, il time to live di ognuno di questi oggetti all'interno della cache, e a questo punto posso utilizzare delle API specifiche per andare a inserire i dati in cache, cioè fare la richiesta e poi inserire i dati nella cache. Il pezzo di codice, diciamo, che prima faceva la richiesta a Twitter è questo. In pratica c'è una classe con un metodo statico che fa getTweet e gli passava l'elemento di cui andare a fare la ricerca. Io posso modificare questo codice utilizzando le API della cache, utilizzando un bellissimo snippet che va a creare un oggetto data cache. Diciamo, la prima volta che viene fatta la chiamata, in pratica vado a verificare che la mia cache, che appunto sarà questo entries, non sia un oggetto nullo. Se è nullo, vuol dire che la cache non è stata riempita, quindi eseguirò in questo primo caso la richiesta che facevo prima. Quindi prima facevo questa richiesta sempre, adesso la faccio la prima volta per riempire la cache. Le volte successive questa cache sarà già piena e quindi non faccio questa richiesta, ok? E ritorna quindi la cache, questo metodo. Vediamo se ho fatto tutto correttamente. Dimmi. Questa, allora, questa in realtà ti spiego dopo nelle slide come funziona. Questa sarebbe nel web role e occupa una parte in percentuale della memoria di quel web role. Dopo ti spiego però quello che mi stavi, penso, per chiedere. Quindi qui in realtà ho una parte della memoria del mio contenitore, quindi della mia macchina virtuale che siete le quinte, di default era al 30%, che viene utilizzata per la memoria. In questo caso ho un unico web role, per cui non è proprio un esempio significativo, un esempio reale. Allora, in questo caso faccio la prima richiesta a Twitter, che ci mette, questa volta ci ha messo 3 secondi. La seconda richiesta ci mette 87 millisecondi, quindi siamo passati da 3000 a 87, perché la seconda richiesta è arrivata dalla cache, 3 millisecondi e così via. Okay? Quindi modificando pochissimo codice, utilizzando queste funzionalità di cache, avete, diciamo, degli miglioramenti significativi all'utilizzo dell'applicazione. Potreste fare la stessa cosa anche con un database. Per rispondere alla domanda che mi facevate, vi spiego un po' meglio dietro le quinte come funziona la cache, ma per questo uso le slide. Allora, immaginiamoci di avere una serie di web role, prima ne avevamo uno, immaginiamoci di averne 4. Io posso riservare una certa percentuale della memoria di quel web role alla cache, 30, diciamo un 300 mega. La cache mi viene vista a questo punto come un'unica cache distribuita da 1 giga e 2. Okay? In questo caso, diciamo, dal punto di vista dei costi, non mi costerebbe niente, perché io questa macchina virtuale qua già la pago, semplicemente alloco una parte della memoria RAM di quella macchina per una cache distribuita. Volendo potrei fare una cosa più sofisticata e creare dei worker role apposta per la cache. In questo caso ovviamente avrei il costo di quei worker role e potrei ad esempio creare due worker role da 12 giga l'uno di cache, quindi per avere un totale di 24 gigabyte di cache vista da ognuno dei web role che la vogliono utilizzare. E poi in ogni momento potrei decidere di passare da 2, ad esempio, a 4, nel caso mi servissero un utilizzo di cache molto elevato. Ovviamente qua stiamo parlando di siti molto grossi. Penso che invece probabilmente l'utilizzo della cache nello scenario che avete visto prima, in cui utilizzo parte della memoria RAM di quella macchina, possa essere una cosa che magari molti di voi possano più facilmente voler utilizzare. Allora, l'ultimo servizio di cui vi parlo, sempre relativo ai mattoncini di Azure, si chiama Service Bus. Il Service Bus è un meccanismo che vi consente di creare un sistema di messaggistica, quindi di rendere più asincrona la vostra applicazione, quindi come prima cosa. Seconda cosa, di esporre alcune funzionalità al di fuori anche di quella che è la rete aziendale. Quindi io potrei, ad esempio, esporre alcuni servizi che ho all'interno della mia azienda all'esterno utilizzando Service Bus e realizzare, diciamo, soluzioni ibride, alcune delle quali sono in casa da me, on-premise, e altre sono magari all'interno di Azure. Come funziona? Allora, di base immaginiamoci un'applicazione che abbia un sito web che fa una richiesta ad un servizio di shipping delle merci. Se, diciamo, questo servizio per qualche ragione non risponde, per problemi del servizio o diciamo, di un camion che non parte, in un'architettura molto, se la chiamata è sincrona, okay, in un'architettura molto accoppiata come questa, anche il servizio web non risponde. Se il mio servizio web serve per vendere cose, io sto perdendo soldi. Allora potrei voler realizzare in questo caso un'architettura fatta in maniera diversa e mettere in mezzo una coda tra il front-end e il servizio di distribuzione delle merci. In questo caso il front-end web manda dei messaggi alla coda e il mio servizio di shipping, anche se è giù, diciamo, non mi blocca il mio servizio di invio dei messaggi, quindi il mio front-end. Ops, scusa, sono troppo veloce. Quando il servizio di distribuzione delle merci è di nuovo disponibile, io posso, ad esempio, andare a scodare i messaggi e quindi avere la possibilità di gestire il lavoro che altrimenti, diciamo, mi avrebbe bloccato il sito come nell'esempio di prima. Un'altra importante funzionalità è che se uso una coda nel mezzo posso aumentare il numero di istanze web, diciamo del mio sito web, in maniera indipendente dal numero di istanze che lavorano sul backend. Quindi potrei averne due sul backend, o due in un certo periodo di tempo, e tre magari sul front-end web. Un esempio di questo è un'applicazione in cui, ad esempio, io ho un'applicazione ASP.NET che, diciamo, può essere chiamata da un dispositivo tipo un cellulare che può inviare, diciamo, l'applicazione poi web che gira dentro Azure dei messaggi ad una coda sul service bus. Questi messaggi possono essere poi scodati anche da una volta creato sul service bus questa coda, da un device che si trova non nel data center di Azure, ma ad esempio all'interno di una rete con firewall, con protetta da NAT, eccetera. Quindi questo vi consente di realizzare scenari ibridi, come quelli che vi dicevo, in cui parte delle informazioni sono in Azure e parte magari sono in locale da voi. Salterei l'esempio perché siamo un po' lunghi con i tempi. Vi racconto un altro scenario che si potrebbe realizzare con questo, che magari potrebbe esservi utile. Immaginiamoci che voi abbiate all'interno della vostra azienda un database con un servizio WCF che è all'interno dell'azienda protetta dai vostri firewall, eccetera. Io potrei creare un'applicazione web dentro Azure, quindi il front-end web dentro Azure, utilizzare non le code ma un meccanismo di relay di Azure, del service bus, scusate, che semplicemente mi espone tramite degli endpoint quello che voi avete all'interno della vostra infrastruttura aziendale. Me l'espone nella mia applicazione web. Quindi in questo caso è proprio uno scenario ibrido in cui ho un po' di roba che è in casa da me e che sono i miei dati, ad esempio, se nel caso li volessi tenere. Ovviamente io non sono io responsabile di quello che c'è nella parte bassa dal punto di vista dell'alta scalabilità, dell'affidabilità, eccetera. Però supponiamo che per qualche ragione vogliate fare una cosa del genere, o semplicemente anche perché magari un cliente vi ha chiesto che i dati rimangano in una posizione ben specifica. Voi potreste esporre comunque il servizio WCF all'esterno tramite il service bus e metterla in un front-end web all'interno di Azure e fare comunicare questi ambienti tra di loro. Ok, come vi dicevo, Azure è molto ricco, ci sono tanti mattoncini a disposizione, molti ve li ho illustrati in maniera anche veloce, me ne rendo conto in questa presentazione, però durante il giorno alcuni di questi mattoncini verranno via via approfonditi e in particolare poi alcune per chi sviluppa per ASP.NET vedremo come farli funzionare al meglio con ASP.NET. Molte delle componenti di Azure SDK sono disponibili come codice open source, quindi potete scaricarle e contribuire, diciamo, alla realizzazione come alcuni degli SDK, anzi come tutti gli SDK. Ok, io diciamo ho finito, spero di avervi quantomeno dato un'idea di Azure, quindi le piattaforme di cloud computing, cosa voglia dire il fatto che sia flessibile, che sia aperta perché è possibile utilizzare diverse tecnologie e che sia solida. Se volete iniziare a lavorare con Azure, tutto il materiale tecnico, a parte una serie di webcamp, di devcamp che facciamo durante l'anno, tutto il materiale a cui partire si trova sul portale di Azure, windowsazure.com. Potete aprire una sottoscrizione gratuita per Azure per 90 giorni. Che cosa vuol dire? Vuol dire che avete una sottoscrizione in cui potete provare tutte le funzionalità di Azure che avete visto con dei limiti sul consumo, ok? Ad esempio, possiamo tirare su una macchina virtuale per un mese, ma una macchina small, non un extra large. Se tirate su una macchina extra large, quello che succede è che in 3 giorni, 4 giorni vengono consumate tutte le risorse che avete in quel mese a disposizione. Cosa succede? Niente, vi viene bloccato per quel mese l'utilizzo di quelle risorse. Diciamo, l'unica cosa è questa. Vi viene chiesta per riconoscervi una carta di credito quando create l'account, non perché vi venga caricato qualcosa, ma semplicemente perché voi avete accesso poi a un data center, potete mettere su tendenzialmente di tutto, quindi è l'unico modo alla fine che è stato trovato per essere sicuri che siete in qualche modo contattabili, ma alla fine dei 90 giorni non avete obblighi, potete ovviamente decidere di, diciamo, di non utilizzare Azure e amici come prima, insomma. Quindi diciamo un invito è per chi non ha ancora provato aprire la sottoscrizione su Azure. Va bene, io vi ringrazio e vi auguro una buona giornata e do l'appuntamento a dopo. Ciao a tutti e grazie.